jagged rocks below, the sea spray starts to freeze. As the season ends, I have to drive away, wondering what curse could make the lonely widow stay.
A tutti gli ascoltatori di radiazione.info, siamo alle 18 e 12 minuti di oggi 9 marzo 2016. Sicuramente, come preannunciato dai nostri account Facebook e Twitter, diamo la bellissima notizia che Cic, Maria, Kink e Redi sono liberi, quindi sono cadute oggi a riesame le misure cautelari loro imposte. Quindi questa sera, tra l'altro, ci vedremo alle 21 alla Marzolo occupata per festeggiare questa bellissima notizia. Cadono quindi anche le misure a danno dei compagni soggetti al divieto di dimora e ovviamente non possiamo che esserne assolutamente felicissimi, quindi aspettiamo con ansia di riabbracciare i nostri compagni che, come sapete, il 18 febbraio scorso erano stati arrestati nell'ambito dell'inchiesta che voleva equiparare il Comitato di Lotta per la Casa qui a Padova ad un'associazione a delinquere. Al momento abbiamo saputo dagli avvocati che quindi le accuse nei loro confronti sono cadute, come dicevo, a riesame. Non abbiamo ancora ulteriori informazioni rispetto alla chiusura della sede dell'associazione Nicola Pasian in piazzetta Caduti della Resistenza, ma prestissimo cercheremo di dare delle informazioni in merito, anche perché con questa inchiesta, come abbiamo già detto più volte, hanno cercato di chiudere un punto di riferimento storico, politico, qui a Padova, un luogo attivo dal 1998 e, come dicevo, un punto di riferimento per moltissimi compagni e moltissimi proletari a Padova. L'ATER non ha perso tempo nell'inviarci una lettera con cui cerca di recidere ogni rapporto con l'associazione Pasian, sostenendo che si tratti di un sodalizio criminale, quindi bellamente copia esattamente le parole dell'inchiesta, di questa inchiesta, ma ovviamente noi non ci faremo intimorire neanche in questo senso e sicuramente si verrà riaperto il posto. Quindi, ripeto, appunto, i compagni, come preannunciato, adesso sono liberi, sono cadute le accuse nei loro confronti e stasera alle 21 ci vediamo alla Marzolo occupata. Adesso io invece vi lascio a un piccolo stacco musicale perché, essendo il 9 marzo, ricordiamo in questa occasione il compagno Pietro Greco, detto Pedro, che il 9 marzo proprio del 1985, quindi 31 anni fa, in via Giulia a Trieste, fu assassinato dallo Stato italiano per mano di un agente del SISD, Maurizio Nunzio Romano, e da tre agenti della Digos, ovvero Giuseppe Guidi, Maurizio Bensa e Mario Passanisi, che, come saprete, spararono oltre 12 colpi di arma da fuoco, crivellando il compagno prima nel portone di casa e poi finendolo sul marciapiede. Tutto ciò avvenne appunto il 9 marzo 85 in via Giulia a Trieste, dove il compagno purtroppo era stato costretto alla latitanza, e di fronte alla sua militanza, al suo essere comunista, lo Stato rispose con un ennesimo omicidio di Stato, un omicidio politico. Quindi un contesto, quello di un capitalismo già stretto dalla crisi, quindi a cui ovviamente le lotte e una prospettiva rivoluzionaria cercavano di opporsi, e lo Stato, per difendere ovviamente il proprio potere, arrivò anche, come è il caso di Pedro, agli omicidi politici, nonché anche all'incarcerazione di migliaia di compagni, alle leggi speciali, alla tortura, alle carceri speciali, proprio per sbarrare la strada alla possibilità dello sviluppo della lotta di classe in senso rivoluzionario. Sicuramente a 30 anni di distanza lo Stato democratico appunto continua, come lo vediamo tutti i giorni, a tenere imprigionati, anche con la tortura dell'isolamento, decine e decine di comunisti e di rivoluzionari, e tuttora, come è il caso anche delle inchieste che si susseguono in tutta Italia, anche le lotte popolari vengono attaccate. Pensiamo alle lotte per la casa fino a quelle ambientali e a quelle sui posti di lavoro. Quindi ricordare Pedro oggi, a 31 anni dal suo omicidio, vuol dire comunque continuare a opporsi a questo sistema barbaro, ovviamente nella pratica della lotta di classe, e anche per riappropriarci di quella memoria storica che costantemente cercano di infangare nella, diciamo, migliore delle ipotesi, o proprio di cancellare totalmente nella peggiore delle ipotesi. Detto questo, per ricordare questo compagno, adesso ci metteremo in collegamento con un compagno che l'ha conosciuto, e cercheremo quindi anche di valorizzare questo contributo. A tra pochissimo. E allora eccoci, sono le 18 e 19 minuti e, come preannunciato, siamo in diretta con un compagno da Bassano, qui nel Vicentino. Io intanto ti ringrazio per la disponibilità al collegamento.
Ma sai, è sempre un piacere parlare di Pedro, insomma, cioè è una cosa che non si dimentica, una persona che non si può dimenticare, quindi grazie a voi che mi avete chiamato, anzi.
Ecco, noi infatti stavamo ricordando quali sono, insomma, un po', come dire, i dati che contestualizzano l'omicidio di questo compagno 31 anni fa, quindi il 9 marzo dell'85 in via Giulia a Trieste, e di questo compagno ai nostri microfoni abbiamo parlato più volte, soprattutto lo scorso anno in occasione del trentennale di questo omicidio di Stato, e rilanciando ovviamente le tante iniziative che si sono svolte lo scorso anno proprio in occasione della campagna promossa per ricordare Pedro. E ovviamente ci sono anche molti materiali che lo ricordano, pensiamo anche al video che si trova su YouTube, quindi Pedro vive nelle Lotte, 9 marzo 1985, ma anche insomma appunto ai tanti volantini, ai tanti manifesti e poi ai podcast anche qui su radiazione.info che sono stati realizzati. Però dato che tu hai conosciuto direttamente questo compagno, un compagno comunista rivoluzionario, ti chiederei se così per iniziare un po' questo approfondimento puoi dare alcune indicazioni rispetto al contesto in cui matura questo omicidio di Stato.
Sì, sai, io ho assistito alle assemblee dell'anno scorso per ricordare la figura di Pedro e mi sono piaciute, mi fa piacere che ci sia il ricordo di questo compagno, perché evidentemente io credo che la situazione non sia molto diversa da allora. Però un po' non mi trovavo nel quadro dell'inserimento questo compagno nel contesto degli anni, cioè in genere le assemblee tendevano a parlare degli anni 70, eccetera, eccetera, i gloriosi anni 70 per noi chiaramente, però io vedo che la figura di Pedro è quella successiva per me, anche perché l'ho conosciuto dopo, l'ho conosciuto negli anni 80, a partire proprio dall'80. E quindi in un contesto che, voglio dire, è completamente diverso dal clima che ci respirava negli 70, perché allora eravamo reduci da una sconfitta dei cancelli della Fiat dell'autunno 80, i 35 giorni delle lotte contrattuali alla Fiat, e in quel contesto un po' quella scadenza fu la resa dei conti definitiva da parte di Pedro Mulì, e da quella sconfitta non ci si è praticamente più rialzati, a livello di classe operaia si tenta ancora oggi a ritrovare i contorni di un'unità che non emerge. Pedro in quel frangente, ecco, era uno dei compagni che resistevano nelle lotte e che dava il proprio contributo senza fine, senza fermarsi. Io Pedro lo vedo grande nella sconfitta, lo vedo grande nella capacità di continuare a lottare in un frangente che magari non lo permetteva più come un tempo. Cioè, se fino agli anni 70 la lotta costituiva il fulcro del modo di muoversi, degli incontri, della socializzazione, eccetera. Negli anni, questo negli anni 70, negli 80 è completamente diverso, c'è un riflusso generale e assieme al riflusso c'è una repressione micidiale che attraversa tutte le situazioni, i compagni, eccetera, eccetera. In quel contesto di repressione si cala la figura di Pedro come di uno che non ha smesso assolutamente di lottare, di darsi da fare, pur essendo in latitanza, pur essendo costretto a situazioni davvero difficili per quel che mi ricordo. Ecco, io Pedro l'ho conosciuto in quel contesto, e in quel contesto secondo me è stata una figura grandiosa, cioè una persona che cioè riusciva a trainare, a essere trainante e a dare incitamento, pur essendo in condizioni di latitanza, pur essendo sommerso da una marea di problemi che evidentemente erano quelli connessi alla latitanza e al fatto di non avere una possibilità di dialoghi, di confronti, eccetera. Quindi in quel contesto io dico che ecco, la figura di Pedro è essenziale per capire anche il contesto di quegli anni. Sento un po' di disturbo di fondo. Ma...
Sì, purtroppo siamo in una situazione un po' precaria a livello di audio, però come dire, la chiusura della sede dell'Associazione Pasian in piazzetta Caduti della Resistenza ci ha un po' costretto a trasmettere per l'appunto in situazioni un po' disagiate. In ogni caso, insomma, si riesce a...
Spero che si sia sentito quello che stavo dicendo.
Sì, si è sentito e infatti aggiungo, rispetto poi anche alle vicende attuali che hanno comunque colpito Padova, che non a caso Pedro era assolutamente interno anche a tante lotte come quella per il diritto alla casa, pensiamo anche alle occupazioni che si sono svolte in via Tirana, quindi in quartiere Palestro da dove trasmettiamo, ma anche alle occupazioni al Portello e a tutte le lotte a cui ha partecipato anche sul proprio posto di lavoro e in generale, insomma, all'interno del contesto padovano e non solo. Sicuramente la sua figura è stata colpita in modo particolare con, per l'appunto, un omicidio di Stato, proprio perché non solo si limitava alle lotte, ma incarnava una prospettiva di un certo tipo. Io ti chiederei anche se, infatti, puoi, visto che l'hai conosciuto, come dicevi, proprio nel periodo della latitanza a cui è stato costretto.
Sì, l'ho conosciuto successivamente, proprio in quel frangente, e l'ho conosciuto come dirigente politico, cioè non tanto militante, ma proprio dirigente che era convinto della sua responsabilità e anche della sua necessità di integrità politica. E quindi lui assegnava un ruolo importantissimo all'organizzazione politica rivoluzionaria, e è in questo che ritrovo proprio la sua unicità e la sua statura morale, perché nonostante la sconfitta, tutti immaginate possono esserci i grandi guai che succedono in quel frattempo, lui ha deciso di continuare a lottare come dove poteva senza arrendersi, e mentre tutto intorno crollava, ripeto, rifiutando di starsene a Parigi come tanti intellettualini in movimento facevano, rifiutando di costituirsi. Lui è andato avanti, instancabile, lui il suo posto lo voleva qui, a cercare di organizzare e a lottare da comunista, insomma, con la responsabilità e la voglia e la determinazione di sempre. Quindi in questo io lo ricordo, e ho ricordo di lui come anche la titanza di un incitamento continuo a non mollare, di un interesse continuo anche per le piccole vicende, di un consiglio di cose di questo genere. Ecco. Quindi di lui non si può parlare che così. Chi l'ha conosciuto lo sa bene. Sono passati 31 anni, però la sua presenza è ancora da noi, insomma, cioè, credo che sia difficile dimenticare una figura simile.
Assolutamente. Io ti ringrazio appunto per questo contributo, lo ricordiamo, oggi appunto il 9 marzo, quindi sono 31 anni da questo omicidio di Stato, e quindi anche la tua testimonianza sicuramente contestualizza bene la figura di Pedro.
Sì, cioè, secondo me, guarda, quello che poi alla fine resta è che la sua determinazione l'abbiamo vista anche nel momento in cui decideva di buttarsi fuori mentre gli sparavano addosso, a far vedere a cosa stava succedendo in questa gente, a non chiudersi dentro a quell'andone e riuscire a denunciare una situazione che si stava verificando purtroppo sulla sua pelle.
Sì, ha denunciato appunto pubblicamente quello che stava avvenendo, ha avuto la forza di fare questo atto.
Sì, cioè io non voglio riservargli la regola del martire, perché non, cioè, in questo senso ci restituisce sempre una memoria che è anestetizzata, un po' mummificata. Io credo che la sua eredità sia nella coscienza che ci ha lasciato. In questo senso la mia gli deve tantissimo, è un compagno che infatti mi faceva anche ridere, poi era anche trascinante nelle battute eccetera. Io poi sono andato giù quell'estate dell'85 e lì a San Pantaleo, che era il suo paese in Calabria, che è nell'Aspromonte, un posto molto strano. strano che ci arrivi, sono queste collinette su questo vallone enorme che si alzano, e in cima a una di queste colline c'è San Pantaleo. Sono andato a casa dei suoi, ho voluto un po' vedere da dove veniva questo compagno, rendermi conto di qual era la sua estrazione. E veramente gli non c'era niente, insomma, per cui una volta di più la dimensione dell'uomo, della persona, che da lì per niente è venuto a Padova, si era laureato, ha fatto le sue conquiste personali e si era dato totalmente alla lotta politica, alla rivoluzione. E da questo punto di vista qua parlavamo di coscienza politica, che la mia gli deve tantissimo.
Certo, assolutamente, contribuiamo nel nostro piccolo anche con queste trasmissioni a ricordare il compagno. Io ti ringrazio ancora e poi ci sentiamo presto, magari ci vediamo sabato alla manifestazione appunto a Vicenza contro la guerra imperialista.
Certamente.
Ciao, a presto.
Ciao.
Ciao. E allora rieccoci in situazioni un po' precarie, insomma, tra echi, voci di bambini, cigoli e quant'altro, però appunto ci siamo messi in collegamento con un compagno di Bassano del Grappa che, dicevamo, ha conosciuto Pietro Greco, detto Pedro, oggi appunto nell'occasione del 31° anniversario dell'omicidio di Stato di questo compagno abbiamo voluto nel nostro piccolo ricordarlo, ma vi ricordo anche che se sul nostro sito digitate Pedro nel motore di ricerca trovate i tanti podcast che abbiamo registrato lo scorso anno, non solo a Padova, ma da tante altre città in Italia che hanno svolto delle iniziative in occasione del trentennale dell'omicidio del compagno. Con questo, ecco, abbiamo fatto un po' una diretta al volo anche per dare la bella notizia della libertà per Cice, Maria, Chinca e Redi, e anche per il decadimento delle altre misure restrittive a danno di 11 compagni del Comitato di Lotta per la Casa qui a Padova. Quindi vado a concludere un po' questa veloce diretta ricordandovi che stasera alle 21 alla Marzolo Occupata, quindi via Marzolo al Civico 4, ci sarà un momento di festa ovviamente per salutare i compagni usciti dai domiciliari e che non hanno più il divieto di dimora nel comune di Padova, quindi ovviamente passate a salutarli, e sicuramente anche nelle prossime serate continueremo, insomma, diversi momenti. C'è anche lo sportello antisfratto in questo momento in piazzetta Caduti della Resistenza, che al momento rimane ancora blindata, non abbiamo ancora degli aggiornamenti in merito, ma sicuramente ve ne daremo prestissimo. Io con questo vi saluto e ci sentiamo domattina per la rassegna stampa. Ciao a tutti!